Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 14. Paolo e Barnaba si trovano a portare l'Evangelo in campi nuovi, in Asia Minore, e vanno da Cipro a quella che oggi è conosciuta come Turchia, e non rimangono nelle pianure costiere della Panfilia a lungo, perché si pensa che Paolo abbia preso la malaria lì. Infatti queste pianure costiere della Panfilia all'epoca erano regioni malariche, e quando Paolo scrive la sua lettera ai Galati, ricorda loro quanto era malato quando si trovava con loro. E quindi il fatto che Paolo non sia rimasto in Panfilia, ma sia andato immediatamente via, nella regione montuosa della Pisidia, nella città di Antiochia, lo ha fatto per motivi di emergenza, perché stava male, appunto. Ed è venuto nella regione della Galazia. E là ad Antiochia, di Pisidia, sono entrati nella sinagoga e hanno predicato Gesù Cristo. E c'è stata una grande risposta a quel messaggio. E la settimana seguente quasi tutta la città si trovava là per ascoltarli. E ciò ha scatenato l'invidia dei giudei, che hanno istigato la gente contro Paolo e Barnaba. E così sono dovuti andar via da Antiochia. E da Antiochia sono andati a Iconio, come vedremo in questo capitolo 14, una città circa 80 chilometri da Antiochia. E appena arrivati ad Iconio, come erano abituati a fare, vanno di nuovo nella sinagoga, in giorno di sabato, e una grande folla, sia di giudei che di greci, ha creduto. Ora avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli, cioè di quei gentili che avevano creduto. Essi dunque rimasero là molto tempo, parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. E così incontrano delle opposizioni ad Iconio. E invece di fuggire a causa di queste opposizioni, rimangono là molto tempo, in modo da poter rafforzare e radicare la fede di quelli che avevano creduto. Credo che una delle debolezze dell'evangelizzazione oggi sia il fatto che non si seguono le persone dopo la loro conversione. È triste vedere che si portano le persone alla nascita, in Cristo Gesù, ma che poi non le si portano a diventare mature. E questa è una delle debolezze della Chiesa oggi. Spesso la Chiesa dà molta importanza all'evangelizzazione e trascura di sviluppare e fortificare i credenti. Così quando hanno visto questa opposizione, hanno deciso di rimanere per molto tempo, in modo da poter edificare i credenti nella fede, rafforzarli per poter resistere alle difficoltà del cammino cristiano. E parlavano con franchezza nel Signore, e il Signore rendeva testimonianza alla parola della sua grazia. Nel Vangelo di Marco, nell'ultimo verso, capitolo 16, versetto 20, è scritto che essi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. E qui lo stesso, Dio confermava le verità che loro stavano predicando per mezzo di segni e prodigi, là a Iconio. Segni e prodigi che accompagnano la predicazione, seguono la predicazione. Oggi molti fanno il contrario, prima segni e prodigi e poi la predicazione, e sperano di attrarre la gente con quei segni. Ma qui e in generale nel Nuovo Testamento, i segni servono per confermare la veridicità della parola che è stata predicata. E loro hanno prima parlato francamente nel Signore, hanno predicato, e poi il Signore ha dato prova davanti alla gente della veridicità di quella predicazione, con prove evidenti. Or la popolazione della città fu divisa. Gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, a Listra, a circa 60 chilometri di distanza, a Derbe e nella regione circostante, e là continuarono ad evangelizzare. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: «Alzati in piedi!» Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi sono discesi fino a noi, in forma umana!» E chiamavano Barnaba Giove, o Zeus, e Paolo Mercurio, o Hermes. Questi infatti sono greci, e Giove e Mercurio erano i nomi romani, l'equivalente rispettivamente degli dei greci Zeus e Hermes. Zeus si credeva fosse nato da Croses e Rea, che erano della razza mitologica dei Titani, e quando Zeus e suo fratello crebbero, si ribellarono contro i Titani e li sconfissero, e Zeus divenne il capo degli dei, il dio dei cieli. Hermes invece si diceva fosse nato da una relazione tra Zeus e una donna mortale, ed era il dio della parola, del discorso. E dato che Paolo era quello che parlava di più, pensarono che lui doveva essere Hermes. E dato che Barnaba doveva essere probabilmente un uomo di bell'aspetto, alto, più alto di Paolo sicuramente, pensarono che fosse Zeus. Ora là a Listra c'era un gran tempio dedicato a Giove, e secondo la leggenda, molti anni prima Giove e Mercurio erano venuti a Listra di nascosto, e nessuno li aveva riconosciuti. Anzi, la gente li aveva trattati male. Ma una coppia, moglie e marito, li avevano ospitati e li avevano trattati bene. E come ricompensa, Giove li ha fatti perenni guardiani del tempio di Zeus, là a Listra, tramutandoli in due alberi che stavano là davanti all'ingresso del tempio. E così erano guardiani perenni del tempio di Zeus. E così quando hanno visto questo miracolo da parte di Paolo, che aveva pronunciato una parola di fede a questo paralitico, perché in qualche modo di nuovo per lo Spirito di Dio Paolo sapeva che quest'uomo aveva fede per essere guarito, e doveva essere il discernimento dato dallo Spirito di Dio a Paolo. E Paolo gli disse: «Alzati in piedi!» Ora, a questo punto quest'uomo aveva due possibilità. Poteva alzarsi in piedi, cioè credere a questa parola di fede, oppure ridere e farsi beffe di Paolo e nascondersi dietro alla sua inabilità. Notate quante volte Gesù ha dato comandi impossibili all'uomo dalla mano secca o paralizzata. Gli ha detto: «Stendi la mano». «Signore, non posso. Non vedi che la mia mano è paralizzata?» Ora, quelli che vengono sfidati da una parola di fede hanno due possibilità: ubbidire e ricevere e vedere l'opera di Dio, o metterla in discussione. Purtroppo temo che spesso noi discutiamo con il Signore. Il Signore pronuncia la sua parola di fede al nostro cuore. «Sii forte! Vai e conquista!» «Oh no, Signore, vorrei tanto essere forte!» ma sono così debole. Oh, vorrei tanto, Signore, non sa quanto lo vorrei. E cose di questo genere. E gli diciamo tutte le ragioni per cui non possiamo farlo, invece di ubbidire e andare e fare quello che ci chiede. Ora è sufficiente che tu desideri ubbidire a quei comandi che Dio ti rivolge nel tuo cuore, e scoprirai, come quest'uomo, che Dio ti darà tutto il necessario per ubbidire al suo comando di fede. E così quando il Signore ti dice: va bene ora, sii forte e sii vincitore, tu di va bene, Signore, accetta e sii forte e vincitore. Se tu decidi di ubbidire, Lui ti darà la capacità di farlo. E così Paolo ha pronunciato questa parola di fede e quell'uomo si è alzato e ha iniziato a camminare. E la folla ha cominciato a dire: gli dèi sono discesi fino a noi, Zeus è tornato. Secondo la leggenda Zeus era già venuto. È tornato! Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo il bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia». Ora notate che non sembra esserci una sinagoga qui a Listra, perché il metodo che seguiva Paolo era che quando arrivavano in una città andava prima nella sinagoga, perché là la gente aveva almeno un fondamento biblico, una base di conoscenza di Dio, avendo studiato l'Antico Testamento, conoscevano l'Iddio vivente e vero. Ma ora arriva in questa città, a Listra, e non c'è una sinagoga dove andare. Ora, se in una città c'erano almeno 10 uomini giudei, adulti, allora si formava una sinagoga. E questo significa che non c'erano nemmeno 10 giudei adulti a Listra. Non c'era la sinagoga. E così Paolo va per le strade e là predica l'Evangelo alla gente. Ma parlando loro di Dio, doveva per forza iniziare dalla natura. Dio non ha lasciato se stesso senza testimonianza, ma è stato buono, ha fatto del bene, dandoci la pioggia, stagioni fruttifere. Listra era il centro della coltivazione di mais nell'antichità. C'erano raccolti abbondanti. Dio vi ha dato stagioni fruttifere. Dio vi ha dato la pioggia. Dio si è fatto conoscere attraverso la natura. E Dio non è rimasto senza testimonianza. E così Paolo inizia da quel poco che sanno di questo Dio vivente e vero. Tutto quello che sapevano di Dio veniva da queste leggende di Zeus, che dai suoi molti amori ha avuto Apollo, Atena e tutti gli altri dei che loro adoravano, ma non sanno veramente dell'Iddio vivente e vero. E così Paolo inizia da qualcosa che loro possono capire, la rivelazione di Dio nella natura. E così, mentre erano già pronti ad offrire sacrifici a Paolo e Barnaba, Paolo dice: «No, noi siamo uomini come voi, e vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane, queste leggende. Queste cose in cui credete sono vuote, non sono vere. Vi dovete convertire da queste cose, al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e ha testimoniato di sé, essendo buono verso di voi, facendovi del bene, dandovi la pioggia, le stagioni fruttifere. E così parte da dove sono, da quello che sanno, la rivelazione di Dio nella natura. Davide ci dice nel Salmo 19: «I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro, e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra, e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo». Dio parla universalmente all'uomo, attraverso la natura. Ogni notte il cielo ti parla. Quando guardi il cielo pieno di stelle, Dio ti sta parlando. I cieli ti stanno raccontando la gloria, la vastità, la grandezza di Dio. E ogni giorno quando ti guardi intorno, i fiori, i campi e tutte queste forme di vita innumerevoli, Dio ti sta parlando. Il problema è che spesso noi non capiamo, anzi fraintendiamo, e non andiamo in profondità. E l'uomo inizia ad adorare la creatura invece del creatore. Paolo parla di questo pericolo in Romani. E così l'uomo diventa panteista. Sì, è consapevole che c'è un Dio, ma ogni cosa diventa Dio. Quel bellissimo prato verde diventa Dio. Quel prato che però si seccherà e morirà. Ma l'uomo inizia ad adorare la natura. Animismo. Ricordo quando ero bambino e con la mia famiglia siamo andati al Parco Nazionale di Yosemite. E sapete come sono i bambini? Eravamo accampati vicino al fiume e ci siamo messi a guardare su il ghiacciaio. E un bambino ad un certo punto mi ha detto: «Lo sai chi l'ha fatto?» E io ho risposto: «Certo che lo so, Dio l'ha creato». «Oh no, Madre Natura l'ha creato». No, non è corretto attribuirlo a Madre Natura. Ma l'uomo si ferma e non riesce ad andare oltre. E quindi Paolo sottolinea questo: Dio non è rimasto senza testimonianza, ma si è rivelato a voi nella natura. Io credo che a questo punto Paolo abbia corso il rischio, il pericolo più grande del suo ministero. A questo punto la sua carriera poteva giungere a termine, il suo ministero, l'opera che stava facendo per il Signore, potevano interrompersi qui, se avesse accettato la gloria e l'onore che queste persone gli stavano offrendo. Credo che il pericolo più grande nel ministero non è quando sei perseguitato terribilmente, ma quando Dio si usa di te e il tuo ministero diventa efficace, e tutti iniziano a parlare bene di te, iniziano a lodarti, iniziano a raccontare che persona meravigliosa sei. È in quel momento che corri il pericolo più grande nel tuo ministero, perché se tu accetti quella lode, ti ritroverai presto nel dimenticatoio. È interessante come la gente voglia adorare la creatura invece che il creatore. Paolo era solo lo strumento di cui Dio si stava usando, ma loro erano subito pronti ad adorare lui, Paolo. E Paolo poteva razionalizzare tutto questo e pensare: perfetto, questo è un bene, ora sono nelle mie mani, li ho conquistati, lascerò che mi adorino ancora un po', e poi li condurrò al Signore. E purtroppo ci sono molti che seguono questa politica. Io provo ad attirare le persone a me, e una volta che si sono attaccati a me, allora li guiderò al Signore facilmente, perché hanno fiducia di me, mi amano così tanto che faranno quello che dirò loro. E così li porterò a Gesù. Un pensiero molto pericoloso. Paolo non accetta la lode, ma dice: no, questo non serve a nulla, questo è vanità, sono solo un uomo, Non adorate la creatura, adorate il Creatore. Siamo venuti per annunciarvi che da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Non soffermatevi ad adorare la creatura, adorate il Creatore, benedetto in eterno. Dicendo queste cose, riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Sono riusciti a malapena a fermarli dall'adorare loro. Ora, se credi che adorare l'uomo sia qualcosa di giusto, qualcosa di desiderabile, una cosa meravigliosa, lascia solo che ti dia un avvertimento. La gloria e la lode dell'uomo sono qualcosa di molto mutevole, come può testimoniare ogni giocatore di baseball, che è sulle pagine dei giornali per un certo tempo. Può essere un grande eroe, ma sarai sulla cresta dell'onda solo per un periodo. Ogni volta che vai a battere, sentirai gli applausi e le urla degli spettatori, che gridano il tuo nome, si alzano e fanno chiasso. Tocca al nostro eroe ora! Ma che succede quando le cose iniziano ad andare un po' male? Come cambia tutto? E ogni volta che vieni a battere senti i buh e i fischi. Quanto è mutevole l'adorazione dell'uomo. E qui a Listra erano pronti ad adorarli come dei. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori della città. Le stesse persone che erano pronte per adorarlo ora si ritrovano a perpetrare questo linciaggio, perché la lapidazione era una forma di linciaggio, senza alcun processo, senza alcun giudizio, psicologia delle folle. E queste persone che volevano adorarlo ora lo lapidano e lo portano fuori dalla città pensando che fosse morto. Ora, personalmente, credo che l'abbiano ucciso veramente, ed è la mia opinione, perché Paolo stesso dichiara in seguito che non sa se sia stato ucciso o no in quell'occasione. E dato che neanche lui lo sapeva con sicurezza se era morto o no, questo significa che è lecito avere questa opinione. Anni dopo, quando scrive la sua seconda lettera ai Corinzi, credo proprio riferendosi a questa esperienza, a Listra, disse: «Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo o non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso o al terzo cielo, e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale». E così Paolo scrive di questa esperienza a Listra, e dice: «Se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Se ero ancora vivo e ho avuto una visione, o se ero morto e ho avuto un'esperienza al di fuori del corpo, non so dirlo con sicurezza. Ma quello che so di certo è che sono stato rapito in paradiso, o nel terzo cielo, e là era tutto così glorioso. Le parole che ho sentito erano così fantastiche, che non c'è lingua che possa descriverle, e se cercassi di descriverle sarebbe qualcosa di illecito, un crimine, perché non ci sono parole adeguate per descrivere ciò che ho sentito. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. È possibile che Paolo abbia subito delle ferite in quell'episodio della lapidazione, ferite da cui non si è mai più ripreso completamente. Paolo dice: «Di questo mi glorierò». E così la mutevolezza della folla, un momento prima pronti ad adorarlo, un momento dopo pronti ad ucciderlo. E pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Ma essendosi discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città. Pensate che sarebbe corso via, non è vero? Ma non Paolo. Egli si alzò ed entrò in città, e il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe, e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, proprio là dove era stato lapidato, e poi a Iconio, dove avevano programmato di lapidarli, e ad Antiochia, dove erano stati cacciati dalla città e si erano scossi la polvere dai piedi, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Non dissero: amici, è tutto rose e fiori. Ora che avete accettato Gesù non avrete più problemi. Non è tutto così bello? Gesù è così buono e non avrete più nessun problema. No, dissero, fratelli, sarà dura, preparatevi. Con molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Ma li hanno incoraggiati a rimanere fedeli a Cristo. Più tardi Paolo scrive a Timoteo, che viene da queste parti. Timoteo era cresciuto in questa zona e sicuramente lo ha conosciuto in questo viaggio missionario, anche se si è unito a lui in seguito come servo e come compagno. Ma Timoteo, Paolo lo chiama mio figlio nella fede, e senza dubbio è stato in questo viaggio che Timoteo ha conosciuto Paolo e si è convertito. Paolo più tardi scrive a Timoteo e gli ricorda quante tribolazioni ha dovuto passare mentre si trovava in quella zona. E dice come Dio mi ha liberato quando mi trovavo ad Iconio e a Listra e a Derbe. E come Dio mi ha liberato? Ora, qui è interessante considerare come Dio lo ha liberato, i diversi modi in cui lo ha liberato. Ad Antiochia lo ha liberato facendolo cacciare dalla città. Ad Iconio complottavano di ucciderlo, ma Paolo ha saputo del complotto e se n'è andato prima che avessero la possibilità di farlo. E così Dio lo ha liberato facendo in modo che sapesse del complotto contro la sua vita. Ma a Listra Dio lo ha liberato facendo credere a queste persone che era morto, e così lo hanno trascinato fuori dalla città. Ora Dio non segue un modello particolare, ma è molto versatile e rifiuta di essere racchiuso in un modello. È interessante come l'uomo cerchi sempre di racchiudere Dio in una forma, e vogliamo creare dei modelli, e perché vogliamo creare questi modelli diciamo: ecco, è così che opera Dio, è così che ti libererà Dio. Molti vogliono dare soluzioni semplicistiche a problemi complessi, ma fatemi dire questo: non ci sono risposte semplici, non ci sono modelli prestabiliti in base ai quali opera Dio. Dio può liberarti facendoti sapere un determinato problema, o può liberarti facendo in modo che sei cacciato dalla città, o può liberarti mediante una lapidazione da parte di una folla infuriata. Dio opera in modi diversi, opera nella nostra vita in modi diversi, e la sua opera non è limitata ad un singolo metodo o a un modello d'azione, ma Dio opera in modi diversi. E così li incoraggiano, li esortano e li avvertono: sarà dura, attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Così li hanno affidati nelle mani del Signore. E dopo la preghiera e il digiuno e l'aver costituito questi anziani in ciascuna chiesa, dopo queste cose vanno via. Attraversata poi la Pisidia, queste zone montuose, dove si trovava Antiochia, Antiochia di Pisidia. Vennero nella Panfilia, di nuovo nelle pianure costiere, e dopo aver annunziata la parola a Perge, scesero ad Attalia, Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Quindi tornano da dove sono partiti, ad Antiochia, e hanno compiuto l'opera, il loro primo viaggio missionario, e tornano nella chiesa di Antiochia, vicino alla costa del Mediterraneo, a nord-ovest della regione conosciuta come Fenicia. Giunti là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro, e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E così tornano nella loro chiesa, e condividono con i fratelli questa opera gloriosa di Dio tra i gentili, i miracoli, i nuovi convertiti, e il corpo di Cristo che si sta spandendo nel mondo gentile. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli, dicendo: «Se non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati». Purtroppo ci sono sempre quelli che vanno in giro per le chiese a far danni e cercano di rovinare l'opera di Dio nel corpo di Cristo. Tempo fa, mentre ci trovavamo nell'altro locale, non lontano da qui, all'inizio di quello che è stato definito Jesus Movement, quando centinaia di ragazzi stavano venendo al Signore e facevamo i battesimi, come facciamo oggi, ogni lunedì sera, dopo lo studio del lunedì sera, a Newport Street. Facevamo i battesimi ogni lunedì sera, e c'erano 50, 60, 70 giovani ogni volta, ogni lunedì sera, ad essere battezzati in quel periodo. E una sera dopo la riunione ho visto questo tizio che parlava con alcuni dei giovani, e aveva tutto un gruppo di ragazzi intorno. Ed era molto convinto e infervorato mentre parlava. Così mi sono avvicinato per sentire quello che stava dicendo. E diceva: «Se non siete stati battezzati unicamente nel nome di Gesù, il battesimo non è valido». E ragazzi, in quel momento, fuoco nelle mie vene. Mi sono precipitato e gli ho detto: «Amico, è meglio che te ne vai, e in fretta pure, perché non so che potrei fare in questo momento». E l'ho accompagnato fino alla sua macchina e ce l'ho spinto dentro, e ho detto: «Fuori di qui». È davvero triste che c'è gente che va in giro per guastare l'opera di Dio, per far danni, per causare problemi. Non riescono ad accettare che tu hai così tanta gioia nel Signore, ma vogliono metterti sotto la schiavitù. Secondo loro non dovresti mai essere un cristiano felice, un cristiano ripieno di gioia. E sono sempre pronti a metterti addosso qualche peso. Ma questo è sempre esistito, fin dall'inizio. E questi che venivano dalla Giudea, che credevano in Gesù, ma erano farisei, questi vennero, videro i gentili che adoravano il Signore e dissero: «Guardate, non potete essere davvero salvati se prima non siete circoncisi». E questi uomini credevano che la salvezza era solo per i giudei, e l'unico modo per diventare un cristiano era diventare un giudeo. Non potevi essere salvato se non diventavi prima un giudeo. E così lì, nella chiesa di Antiochia, questi hanno portato questa dottrina falsa e deleteria. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro. Ora Paolo e Barnaba non si lasciano intimorire, ma affrontano direttamente queste persone. Fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Notate che queste persone sono discese dalla Giudea, e poi è stato deciso che tutti salissero a Gerusalemme. E si usava sempre questa espressione, salire a Gerusalemme. Non si scendeva mai a Gerusalemme. nessuno diceva scendiamo a Gerusalemme, anche se ti trovavi in cima al monte Ermon, 3000 metri, dicevi sempre saliamo a Gerusalemme, e da Gerusalemme scendevi sempre, scendiamo da Gerusalemme, non scendevi mai a Gerusalemme. Da qualunque direzione tu venissi, tu salivi a Gerusalemme, e anche oggi è così, tu sali a Gerusalemme, non scendi mai a Gerusalemme. E così decisero che queste persone dovessero salire a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione, per risolvere tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Ora, qui ci sono queste chiese che erano già state fondate nell'area della Fenicia, l'attuale Libano, e della Samaria. E tutti erano gioiosi per la conversione dei gentili. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Quindi, giunti a Gerusalemme, fanno un resoconto del loro viaggio missionario alla Chiesa. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si alzarono dicendo: «Bisogna circoncidere i gentili e comandar loro di osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Ed essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro: «Fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, proprio come a noi. E non ha fatto alcuna differenza tra noi e loro, avendo purificato i loro cuori mediante la fede». Pietro è il primo che interviene con una testimonianza durante il Consiglio e dice come Dio l'ha chiamato ad andare a casa di Cornelio e a portare loro l'Evangelo, e dice che Dio ha operato tra di loro in modo evidente per la sua grazia mediante la fede, perché loro hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, che Dio non ha fatto alcuna differenza con loro e che la salvezza viene mediante la fede. Paolo ci dice in Romani 3:22 che non c'è distinzione, Dio non fa distinzione. E al versetto 23, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma tutti noi siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Sia che siamo giudei, greci, non fa alcuna differenza. C'è un solo modo per essere salvati, ed è mediante la fede in Gesù Cristo. E Pietro aggiunge: «Ora dunque perché tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare?» In altre parole, la nostra salvezza è identica alla loro, ed è per grazia, mediante la fede. Quindi, perché volete mettere sul loro collo questo giogo, cioè la legge, che né noi né i nostri padri abbiamo potuto portare? Perché obbligarli a fare qualcosa che neanche noi siamo stati in grado di fare? Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro. Allora tutta la folla tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva operato per mezzo loro fra i gentili. Quando essi tacquero, Giacomo, che era la colonna della Chiesa delle Origini, il capo della Chiesa delle Origini a questo punto, non era Pietro, ma Giacomo era il conduttore della Chiesa di Gerusalemme. Non Giacomo fratello di Giovanni, ma Giacomo il fratellastro di Gesù. Gesù gli era apparso direttamente dopo la sua resurrezione. Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone, o Pietro, ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto: dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide, che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini e tutte le genti, o gentili, su cui ha invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue». Giacomo prende una profezia dell'Antico Testamento, dove Dio dichiara che dopo queste cose, quali cose? La salvezza dei gentili. Dopo queste cose, egli tornerà e riedificherà il tabernacolo di Davide che è caduto. Il Tempio sarà ricostruito. Ci sono alcuni oggi che cercano di identificare la Chiesa come Israele, e tutte le profezie intorno ad Israele vengono applicate alla Chiesa. Non c'è bisogno di dire che non hanno compreso molto dell'escatologia, al punto che fanno passare la Chiesa per la grande tribolazione. Essi dichiarano che l'opera di Dio con Israele è finita, che Israele ha avuto la sua occasione, ma che d'ora in poi la Chiesa è Israele. Ma questo scombussola tutto il quadro complessivo delle profezie, le tante profezie in cui Dio dichiara che tornerà e porrà di nuovo il suo spirito su Israele e opererà con loro come popolo. Ora Giacomo, nella Chiesa delle origini, riconosce che quest'opera di Dio tra i gentili è per attirare un popolo verso il suo nome. E noi ancora viviamo in questa epoca in cui l'opera dello Spirito è quella di operare tra i gentili per attirare un popolo a Dio. E sta attirando te, e sta attirando me. Noi siamo parte di quest'opera, quest'opera che Dio ha inteso fare tra i gentili, per sviluppare il corpo di Cristo tra le nazioni dei gentili. Ma attraverso la sua grazia non c'è differenza. Il gentile è salvato come il giudeo. Proprio ora, per quanto riguarda Dio, non ci sono differenze di razza. La salvezza è aperta a chiunque, gentile o giudeo che sia. Ma viene il giorno quando ci sarà la pienezza dei gentili, in cui Dio farà un'opera nella nazione di Israele. Ma qui dice che visiterà i gentili per farne un popolo su cui ha invocato il suo nome. Dio sa esattamente chi sono queste persone. Dio ne conosce il numero. E Paolo ci dice che quando giungerà la pienezza dei gentili, allora Dio di nuovo tratterà con la nazione di Israele. Ma Dio sa esattamente qual è la pienezza dei gentili. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Dio sa esattamente chi sarà salvato. Dio ha sempre saputo chi sarà salvato. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Io rigetto completamente la dottrina del governo morale di Dio, che ci dice che Dio è limitato in conoscenza, e ci presenta un Dio che rimane scioccato per il peccato di Adamo, un Dio sorpreso, preso alla sprovvista quando l'uomo è caduto, e che ha dovuto di conseguenza preparare in fretta un piano per la salvezza, mandando suo figlio. Com'è allora che Cristo è stato crocifisso fin dalla fondazione del mondo? Rifiuto completamente questo insegnamento della conoscenza limitata di Dio, che Lui non sa quello che tu farai finché non lo fai, e che quindi rimane tanto deluso quando fai la scelta sbagliata. a Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Le conosce dal principio del mondo, sa esattamente che parole pronuncerai, quando le pronuncerai e le circostanze in cui le pronuncerai. Sa bene chi sarà salvato, lo ha sempre saputo, fin dal principio. Non ci sono sorprese per Dio. Dio non può imparare qualcosa di nuovo. Quando andrà in cielo, Dio non dirà: «Che sorpresa! Sono contento di vederti qui. Non avrei mai pensato che ce l'avresti fatta». No, forse tu puoi rimanere sorpreso, ma Dio no. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. E così Dio conosceva il suo piano di raggiungere i gentili, di farsi un popolo su cui ha invocato il suo nome. Dio sapeva che Israele sarebbe stato messo da parte come nazione favorita di Dio, che Dio avrebbe operato tra i gentili, ma che poi un giorno, come Osea, torna alla sua moglie infedele, così Dio tornerà alla sua Israele infedele e ristabilirà la sua opera tra i giudei. Espanderà di nuovo il suo spirito sopra di loro e li attirerà a sé. Perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè già dai tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro: Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. Con una lettera scritta di loro mano che diceva: «Gli apostoli, gli anziani e i fratelli, ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia, salute. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi a voce riferiranno le medesime cose. Ora, quando Paolo e Barnaba sarebbero tornati ad Antiochia, qualcuno avrebbe potuto dire: «Ah, non ci state dicendo la verità, siete voi che avete scritto queste lettere». La Chiesa ha mostrato saggezza, mandando Giuda e Sila, per confermare: «Sì, questo è davvero quello che ha deciso il Consiglio a Gerusalemme, che voi gentili non siete sotto la legge di Mosè. Voi gentili non dovete essere proseliti, diventare giudei per essere salvati. Noi riconosciamo la grazia di Dio che opera tra di voi, riconosciamo che siete salvati per grazia, mediante la fede, esattamente come noi, e non dovete osservare la legge di Mosè per essere salvati, riconoscendo che la salvezza non è questione di opere, ma questione di fede. E questo fondamento è stato gettato nella Chiesa». Purtroppo ancora ci sono delle chiese che insistono su una giustizia per mezzo delle opere e hanno stabilito i loro standard di santità, le cose che puoi e le cose che non puoi fare per essere giusto davanti a Dio. La Chiesa dei Galati ha avuto questo problema. Dopo che Paolo se n'è andato, alcuni uomini sono arrivati e hanno iniziato a dire: «Guardate, Paolo non ha nessuna autorità. Lui si è attribuito da solo il nome di apostolo, ma nessuno gli ha imposto le mani. E Paolo si sbaglia quando dice che siete giustificati per fede. Ma voi dovete osservare la legge di Mosè. Voi dovete fare opere che provano la vostra giustizia. E così Paolo scrive ai Galati: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne? Avete ricevuto lo spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? E Paolo scrive ai Galati che erano stati sedotti da questi giudaizzanti, da questa parte consistente dei cristiani nella Chiesa delle origini. Ma la questione era stata chiarita per la Chiesa, era stato gettato il fondamento qui in questo capitolo. Ora ci sono ancora oggi quelli che, gli avventisti del settimo giorno, che proclamano come questi uomini della Giudea che bisogna osservare la legge, oltre che avere fede, per essere salvati. Herbert Armstrong, in un suo libro, anche lui difende l'osservanza della legge, e anche i testimoni di Geova, per l'importanza che le opere hanno per loro, invece che giustizia mediante la fede, che è ciò che dice il Nuovo Testamento. Ed è stato determinato dalla Chiesa, qui in questo Consiglio di Gerusalemme, nel capitolo 15 degli Atti. E così Paolo e Barnaba tornano ad Antiochia con questa lettera, insieme con Giuda e Sila. Questa lettera che dice: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie. E così riconoscono che la decisione a cui il Consiglio era pervenuto era da parte dello Spirito Santo. Ora, qui io credo abbiamo un esempio del dono di parola di sapienza dato a Giacomo. Ci sono delle dispute nella Chiesa, dei partiti opposti, e c'è il pericolo di una spaccatura della Chiesa. Ci sono quelli che dicono: devono essere circoncisi e osservare la legge di Mosè. Come possono essere salvati se non fanno questo? E Paolo dice: guardate, è ovvio, Dio sta operando in mezzo a loro. Ci sono segni e doni, e non sono stati circoncisi. E c'è questa disputa che va avanti. E Giacomo dice: fratelli, questo è quello che sento che dobbiamo fare. Scriviamo loro una lettera, e riconosciamo che Dio li ha salvati mediante la fede. E diciamogli solo di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, e questo è sufficiente per loro. E tutti sono rimasti soddisfatti. Parola di sapienza da parte dello Spirito Santo. E così scrivono: è parso bene allo Spirito Santo e a noi, riconoscendo che il consiglio veniva dal Signore. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Così la prima cosa ha a che fare con il cibo. E anche questo era un problema nella Chiesa delle origini. I giudei non mangiavano nulla di un animale che era stato soffocato. Loro avevano il loro metodo per uccidere gli animali, per essere sicuri che tutto il sangue fosse uscito dall'animale. A causa del loro rispetto per il sangue, per la vita che è nel sangue. E naturalmente era parte della legge mosaica. E così hanno ripetuto questa parte della legge anche per i gentili. Comunque Paolo modifica questo in seguito, quando scrive alla Chiesa di Corinto: in quei giorni spesso, quando portavi il tuo sacrificio al sacerdote per offrirlo ad una divinità pagana, il sacerdote prendeva una parte dell'animale e la offriva alla divinità, ma la parte che rimaneva la dava a te, e tu potevi organizzare una festa con i tuoi amici. E spesso il sacerdote prendeva una parte, che era riservata ai sacerdoti, e la vendeva al mercato della carne. E così quando andavi in macelleria per comprarti una bella bistecca, era possibile che questa bistecca provenisse da un animale che era stato sacrificato a una di queste divinità pagane. E quindi Paolo dice: quando vai al mercato a comprare della carne, non chiedere al macellaio: questa carne è stata sacrificata ad un idolo? No, va, comprala e goditela, senza fare domande, per motivo di coscienza. Perché la carne non può farti del male, mangiare carne non può contaminarti. Non è questo che ti fa un peccatore. Come ha detto Gesù, non è quello che entra nella bocca di un uomo che lo contamina, è quello che esce dalla bocca. Quello che entra nella bocca passa per il suo apparato digerente e poi viene eliminato, espulso. Non è quello che entra, ma quello che esce dalla bocca, ciò che contamina l'uomo. Perché dell'abbondanza del cuore la bocca parla. È dal cuore che vengono queste cose, fornicazione e tutto il resto. E poi Paolo dice: quando vieni invitato da qualcuno a mangiare, mangia tutto quello che ti viene messo davanti, senza fare domande. E così un amico ti invita a casa sua a mangiare e porta questo magnifico arrosto. Tu non chiedere: questo arrosto è stato per caso offerto in sacrificio a qualche idolo? Paolo dice: mangia tranquillamente senza farti domande, per motivo di coscienza. Quindi in un certo senso Paolo modifica queste regole nella lettera ai Corinzi. E ai Romani dice: colui che è debole nella fede mangia legumi, verdure, come fanno gli avventisti del settimo giorno. E colui che è forte nella fede mangia di tutto, anche la carne quindi. Ma non fate che colui che mangia di tutto, carne compresa, condanni colui che non mangia di tutto. Così se non vogliono mangiare carne, non c'è problema, è tutto a posto. Se vogliono essere vegetariani, mangiare hamburger vegetali, va bene così, io non li condanno. Ma nello stesso tempo, al contrario, quelli che non mangiano di tutto non dovrebbero giudicare quelli che mangiano di tutto, che ognuno sia pienamente convinto nella sua propria mente. Quindi la prima regola riguardava la loro alimentazione. Non dovevano mangiare cose sacrificate agli idoli. Paolo più tardi dice: è solo per motivo di coscienza. Astenersi dal sangue e dalle cose soffocate. Poi è detto: dalla fornicazione. E fate bene a guardarvi da queste cose. State bene. Vedete, non li stava caricando di tutta la legge mosaica. Non c'è niente riguardo al sabato, alle altre prescrizioni della legge. Sono solo queste cose semplici e basilari. Se fate queste cose va bene così. Dio vi benedica, fratelli. Essi dunque, congedatisi, discesero ad Antiochia, e riunita l'assemblea consegnarono la lettera. E dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Or Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono. Ora, i profeti e quelli che profetizzano parlano alla Chiesa parole di edificazione, esortazione e consolazione. E così stavano esercitando il loro dono come profeti nella Chiesa, esortando i fratelli e confermandoli nella fede. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dagli apostoli, ma parve bene a Sila di restare là. Anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando ed annunziando con molti altri la parola del Signore. Quella chiesa di Antiochia deve essere stata una bella chiesa, con Paolo e Barnaba che insegnano, e Sila, che opera di Dio là ad Antiochia. Alcuni giorni dopo, Paolo disse a Barnaba: ora immagino che Paolo fosse uno che non si sta mai fermo, non si riposa mai, e non riusciva a stare troppo a lungo nello stesso posto, sempre in giro, sempre ansioso di muoversi. Andiamo, usciamo, andiamo a predicare insieme. Riusciva a stare a stento in un posto, ma poi doveva andar via, verso territori nuovi dove predicare. Era un uomo sempre pronto ad ogni sfida. Paolo disse a Barnaba: Torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Torniamo a visitarli e vediamo come stanno. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, cioè suo nipote, che era andato via quando si trovavano in Panfilia e dovevano andare in Asia Minore. Li aveva lasciati nel primo viaggio missionario. E Barnaba voleva portarlo di nuovo con loro, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Panfilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora una tale disputa che si separarono l'uno dall'altro. Poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Ecco un particolare interessante che la Bibbia ci dà circa questi due meravigliosi fratelli, Paolo e Barnaba. La disputa fu tale, fu così forte, che dovettero separarsi. I cristiani possono avere disaccordi? Ovviamente sì. Ora, io vedo questo da un punto di vista positivo. Io credo che il disaccordo venisse da Dio, che Dio desiderava portare i suoi missionari al di fuori della Chiesa. Io credo che Dio volesse mandare due gruppi missionari anziché uno, per coprire il doppio del territorio nello stesso periodo di tempo. Sia Paolo che Barnaba erano missionari dotati, e mandarli di nuovo insieme non era il modo migliore di utilizzare le risorse umane. Spandiamo l'Evangelo ancora più in là, ancora oltre. Così Dio creò questo disaccordo tra Paolo e Barnaba, ed il risultato è stato uno sforzo doppio. Io credo che c'è posto per il disaccordo, e credo però che dovremmo stare attenti a come ci poniamo in questo disaccordo, rendendoci conto che siamo tutti parte del corpo di Cristo, e forse Dio vuole espandere l'opera sua. E così, qualunque sia la motivazione perché qualcuno vada e inizi un'altra opera, Dio può usarsene per espandere l'opera sua, il suo regno. Sembra che ogni volta che Dio sta facendo un'opera potente in una determinata zona, ci sono sempre quelli che vogliono venire e costruire sul fondamento gettato da un altro. Non riesco davvero a capire chi dice di aver ricevuto la chiamata di Dio per venire qui nella nostra contea, ad Orange County, a fondare una nuova chiesa. Quando ci sono contee sparse per tutti gli Stati Uniti, che stanno supplicando per avere qualcuno che condivida loro la verità. Ogni settimana ricevo tantissime lettere da parte di persone che stanno pregando che noi mandiamo qualcuno là dove vivono, perché non c'è nessuno in quell'area da cui possono ricevere ammaestramento sulla parola di Dio. E così ho difficoltà con chi mi dice: Dio mi chiama ad Orange County, per le cose potenti e meravigliose che Dio sta facendo in questa contea. Nonostante questo, nonostante ci siano opere potenti di Dio in questa contea, di sicuro non stiamo raggiungendo tutti quelli che hanno bisogno di essere raggiunti. Così le altre chiese che sorgono, va bene, è buono, perché Dio sta spandendo l'opera sua, e in questo ci gloriamo. E Paolo, scrivendo riguardo ai Romani, dice: alcuni predicano Cristo per invidia o contese, alcuni hanno motivazioni impure, amarezze e cose di questo genere. Io mi rallegro che Cristo è predicato, che l'opera del regno di Dio si sta espandendo. Io non ho alcun problema nel dire che non ho un messaggio per tutti. Io so che ci sono persone che posso raggiungere e ci sono persone che non posso raggiungere. E do gloria a Dio che ci sono altri ministri che hanno ministeri diversi dal mio e che sono in grado di raggiungere quelle persone che io non posso raggiungere. Ci sono persone che hanno bisogno di esperienze emotive, forti, quando vanno in chiesa. E così ringrazio Dio che ci sono chiese molto emotive che sono pronte ad accogliere persone emotive, che sono un po' frustrate qui. Dio sa i bisogni delle persone, e così fa sorgere ministeri diversi, e io mi rallegro che l'opera di Dio si stia espandendo. E così Paolo e Barnaba, io credo che il disaccordo veniva da Dio. È chiaro che questa disputa non è durata per sempre. E Paolo più tardi scrive di che benedizione è Marco per lui. E dice: per favore, manda Marco più presto possibile, è stato una tale benedizione per me. Ma in questo momento Dio desidera espandere la forza missionaria della Chiesa. E così questa disputa tra Paolo e Barnaba riguardo a Marco divenne così forte che Barnaba prese Marco e andò di nuovo a Cipro, dove erano andati all'inizio del loro primo viaggio Paolo e Barnaba. E Paolo prese Sila, questo fratello che era sceso da Gerusalemme, ed era un fratello tenuto in grande stima nella chiesa di Gerusalemme. Paolo invece, sceltosi per compagno Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio, e attraversò la Siria e la Cilicia, confermando le chiese, e poi di nuovo nell'area di Derbe e di Listra, dove Paolo prende con sé Timoteo. Ma questo lo vedremo la prossima volta, nel capitolo 16, quando studieremo il secondo viaggio missionario di Paolo, in cui Paolo, con Timoteo, arriverà fino in Europa, quando Paolo si ritrova a Troas e da lì non sa che direzione prendere, ma lo Spirito lo chiama ad andare in Europa per portare l'Evangelo oltre. E così l'espansione gloriosa della Chiesa, riportata qui nel Libro degli Atti, quando Dio opera potentemente, persino nelle dispute, per spandere l'opera sua.